La domanda è: come si possono concentrare in poco più di 100 pagine l'essenza stessa del dolore e dell'amore, la violenza struggente dell'esilio, la bruciante ricchezza delle identità plurime, la rabbia sorda, la memoria, le memorie, il lacerante senso di giustizia, il linguaggio profondo della depressione e orgogli e rimorsi, tutto c'è in una narrazione che parte da due ebrei rivoluzionari nella Russia bianca zarista, passa per l'Italia dapprima accogliente e poco dopo vigliacca e fascista, zigzaga tra Svizzera, Cile e Svezia per concludersi in un epistolario via email tra una nonna affermata geologa e un nipote clown. Questo è l'inizio dell'articolo che Stefano Jerusalem ha dedicato a L'acrobata, Giuntina editore, ed è l'ultimo libro di Laura Forti, che saluto e ringrazio. Buongiorno Laura, bentornata.
Buongiorno a voi.
Conosciamo Laura Forti per essere attualmente l'assessore alla cultura della comunità ebraica fiorentina per il Balagan, la conosciamo soprattutto come drammaturga straordinaria. Questa acrobata era nella tua testa e fra le tue dita da anni.
Sì, è vero? Sì, sì, assolutamente. Sì, direi ormai sono 10 anni che sono con la testa, come giustamente dici tu, su questa storia. È tutto partito dal 2008, quando ho fatto un viaggio in Cile, un viaggio per lavoro, per il mio lavoro teatrale, e sapevo appunto che il Cile non era un luogo indolore, perché parte della mia famiglia, dopo le persecuzioni razziali, cioè a causa di queste persecuzioni, andò lì in esilio, e poi dopo la dittatura, dopo il golpe di Pinochet, la famiglia è tornata in Svezia, e poi sapevo di questo mio cugino che era tornato in Cile, sapevo soltanto che appunto era stato ucciso molto giovane dalla polizia cilena, però non conoscevo tutto il suo passato politico. Invece in Cile appunto ho avuto questa rivelazione, ho scoperto appunto che mio cugino è stato il capo dell'attentato a Pinochet nell'86, quindi per me è stato chiaramente una rivelazione piuttosto scioccante, perché ha aperto un passato politico, un impegno straordinario, appunto un atto di coraggio, insomma, che poi purtroppo gli è costato la vita, perché l'anno successivo, nell'87, tutti i partecipanti all'attentato, ma anche insomma molti altri giovani del Frente Manuel Rodriguez, come era mio cugino, che poi è morto a 29 anni, sono stati uccisi dalla polizia in una strage dimostrativa chiamata la Matanza di Corpus Christi. Ecco, quindi chiaramente scoprire tutta questa storia mi ha portato a farmi delle domande, innanzitutto perché questa vicenda familiare non era stata dibattuta, insomma, non se n'era parlato anche all'interno della mia famiglia, quindi ho riaperto lo scrigno dei segreti familiari, in qualche modo dei fantasmi familiari, insomma, che in tutte le famiglie ci sono dei fantasmi incastrati, ma e questo era un fantasma particolarmente impegnativo, quindi ho cominciato a fare delle interviste anche alla madre di mio cugino in Svezia, insomma, a Bari, a cercare di ricostruire questa storia, che non è stato facile ricostruire, perché poi c'è ancora molta reticenza in Cile a parlare di questi argomenti. E infatti in Cile anche sulla figura di mio cugino c'è un po' una spaccatura, c'è chi lo considera un terrorista, c'è chi lo considera un eroe, quindi insomma è una memoria molto controversa, come potete immaginare, vedendo anche la deriva che purtroppo il Cile e altri paesi dell'orbita dell'America Latina stanno prendendo, e in Cile insomma questa memoria non è mai stata pienamente elaborata, e niente, quindi piano piano sono nati tanti materiali in questi anni, prima un romanzo, Camminare sulle dita, che era un po' la mia storia in questa ricerca, una sorta di memoir. Poi si è isolata questa voce, appunto, che è la voce di una madre, di una nonna che racconta a suo nipote questo figlio ucciso, che è chiaramente in parte ispirata a personaggi familiari, in parte ovviamente c'è stata anche una trasposizione letteraria. Poi è nato uno spettacolo teatrale, che è stato fatto all'Elfo Puccini, messo in scena da Elio De Capitani con Cristina Crippa e Alessandro Brugno Cagna, cioè è diventato un testa più personaggi. Insomma, qui sono tanti anni che questa storia io la mastico e la rielaboro, perché è una memoria importante non solo della mia famiglia, ma credo anche del mondo, quindi insomma c'è una storia che mi fa piacere che sia conosciuta, perché è una storia importante.
Assolutamente, sì, il capo degli attentatori Augusto Pinochet, per cui ciascuno traga le sue conclusioni. Cioè il presidente Bolsonaro in Brasile sta tentando un'operazione incredibile, con gratificazioni ai più grandi torturatori dell'epoca. Stiamo parlando di Brasile adesso, ma è una vicenda purtroppo che ha molti punti in comune in diversi paesi dell'America Latina. Li sta premiando i torturatori di allora, per cui parlare di Pepo penso sia doveroso più che mai. E questa è anche una storia di un'ossessione, in qualche modo. Per questo io sono partito anche dal fatto che questo libro è stato il frutto di un lungo pensiero, di un... Perché?
Perché intanto perché chiaramente quando vai a ricostruire una memoria anche familiare e cioè fai i conti anche con delle persone per le quali questa memoria è comunque qualche cosa di vivo e di doloroso, quindi vai a riaprire delle ferite, quindi c'è sempre anche questa cautela di... mi sono fatta tante domande anche se era il caso di riaprire queste ferite per raccontare questa storia, poi mi sono data delle risposte e penso appunto che sia stato in qualche modo, ci sia, spero insomma che ci sia stato anche un risarcimento un po' di queste, le ferite vanno raccontate, i fantasmi devono tornare al mondo, cioè secondo me non possono restare incastrati né quelli familiari né quelli insomma dell'umanità, devono trovare una loro voce. E poi perché per me insomma è una storia dolorosa e cioè, chiaramente riapre poi anche mi porta anche a me a ridefinire la mia storia familiare. Per esempio appunto tutti questi sentimenti di esilio che sono passati da una generazione all'altra nella mia famiglia. Io ho una famiglia che diciamo è scampata a tre dittature, la dittatura zarista, i miei antenati insomma mio bisnonno veniva dalla Russia, poi è arrivato in Italia, ha trovato Mussolini, poi è andato in Cile, ha trovato Pinochet, quindi sono praticamente tre dittature. E chiaramente
tre
quando...
persecuzioni poi oltre a tre,
esatto, tre dittature, tre persecuzioni drammatica. E chiaramente quando i sentimenti dell'esilio entrano in una famiglia la cambiano, modificano le relazioni, sono sempre insomma dei sentimenti anche difficili da gestire e da trasmettere, perché poi si trasmettono anche come la mamma nonna diciamo di questo romanzo, cioè trasmette al figlio dei valori. Ma trasmette anche dei sentimenti connessi all'esilio, quindi il suo essere perennemente, essere un acrobata, perché poi l'acrobata è questa, una metafora dell'esule, no? L'esule che non ha mai pace tra due tempi storici, non ha mai pace tra due paesi, è sempre in aria, non tocca mai terra. E questa è un po' la catena, la maledizione dell'esilio, io la chiamo nel libro, cioè una specie di maleficio che si passa di generazione in generazione, di essere sempre sradicati, però questo porta anche una crisi identitaria. In qualche modo il figlio in questa storia, tornando in Cile, rompe un po' questa catena, questa maledizione, perché se riappropria di un suo paese, di una sua identità, insomma in qualche modo mette radici, però mette radici morendo, quindi insomma tutti questi sentimenti sono molto ambivalenti, molto contraddittori, però ho provato a raccontare anche questi insomma in questa narrazione breve. Ci avevo provato anche nel romanzo più lungo, ma poi
certo, però, come dicevamo prima Stefano Jerusalem, sarà anche breve ma è molto densa, perché dentro tra ebraismo, bolscevismo, la Shomeret Zahir, il socialismo sionista, gioventù comunista, c'è veramente tante
era gente
cose,
che viveva diciamo. Intensamente
sì,
diciamo
sì. Però un'ultima domanda anche forse un po' personale, se me la posso permettere, perché è legata anche a un ricordo mio personale di quando tornasti dal Cile dicendo ma io ho scoperto questa cosa pazzesca, io c'ho un cugino che è addirittura il capo degli attentatori, ho questo ricordo, se non sbaglio ne scrivesti anche per il diario, per
ho fatto un articolo sul diario di
Enrico De Aglio, stiamo veramente parlando di 10 anni fa. C'è stato e c'è anche un orgoglio tuo personale, diciamo così, al di là di vicende che sono indubbiamente dolorose, ciascuno di noi vorrebbe vivere tranquillo e quieto, diciamo così, però c'è anche una nota di grande orgoglio, probabilmente. Ma certo. Io ho un cugino che è morto a 29 anni per rendere il mondo migliore.
Ma assolutamente sì, anzi, è una storia che ho raccontato a mia figlia, perché cioè, penso che sia importante cioè avere questo valore di giustizia e di coraggio. In famiglia chiaramente è una cosa molto, molto bella anche da conoscere, poi anche per mia figlia, insomma, però anche per i figli in generale della storia, cioè, gli atti di coraggio vanno conosciuti, incoraggiano. Ci fanno capire che il coraggio è un valore dell'umanità, che tutti dobbiamo coltivarlo, è un istinto più che un valore che appartiene a tutti, non solo agli eroi, non solo a quelli che non ci sono gli eroi che si sacrificano, certo. E poi noi che possiamo fare la nostra vita, tutti possiamo essere coraggiosi, e quindi credo che sia una storia che dà un esempio, esempio con una parola un po' retorica, cioè appunto che incoraggia, che fa capire che possiamo essere davvero tutti portatori di giustizia anche nel nostro quotidiano.
Gli atti di coraggio incoraggiano, per cui grazie, come ha scritto anche Stefano prima, Jerusalem, che ci diamo prima, grazie a Laura Forti per quelle lacrime, grazie per l'acrobata, e teniamoci aggiornati per eventuali presentazioni che ci saranno, che ci sono, immagino.
Sì, ci sono un po' in Italia, sì, domani sarò a Fahrenheit appunto a parlarne su Rai 3, e poi anche in Italia, insomma, cerchiamo di, anche se appunto un libro piccolino, però insomma, un libro che ha una sua disaggiuntina, che è una piccola grande casa editrice, perché fa insomma tante cose veramente importanti,
non c'è dubbio. L'acrobata, che poi anche il nome della trasmissione che sta per iniziare adesso con Giustina Terenzi, tra le altre cose, c'è questa coincidenza. Giuntina editore, l'autrice è Laura Forti. Laura, grazie per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi, grazie, ciao.